Avete qualcosa da chiedermi? Volete un'altra predica? No, grazie. Allora, cosa è caduto nelle precedenti puntate? Nelle precedenti puntate, gli stati con un trattato danno luogo ad un'organizzazione internazionale denominata prima CE, poi CE e poi UE, che non è un motto partenopeo. È un'organizzazione internazionale. L'organizzazione internazionale ha organi propri e fin qua è normale. Il Parlamento, il Consiglio, la Commissione e la Corte di Giustizia. Vedete, il Parlamento è eletto da noi nell'ambito degli Stati. Il Parlamento sarà eletto il prossimo maggio. Avremo qualche novità probabilmente, perché si sta formando l'idea che l'Europa non è una questione che può essere ristretta nella politica nazionale, come succede in Italia, no? Ho sentito perfino un ministro degli interni a caso dire, a proposito del cataclisma in provincia di Belluno, dire: abbiamo già 250 milioni e poi troveremo dei miliardi, e ce ne sono 47 previsti dal bilancio Gentiloni per queste cose, ma insomma, evidentemente li hanno destinati ad altro. E che non pensino da Bruxelles di mandarci una letterina. Ma come se il problema della devastazione ambientale di questo paese derivasse da Bruxelles. Non è così. E il Parlamento sta, le elezioni prossime saranno interessanti perché si presenteranno partiti europei, non tutti, ma la tendenza è a fare dei partiti europei con dei leader europei. Gli Spitzenkandidaten che erano già stati fatti nella precedente elezione, cioè ogni partito, ogni formazione europea presenta un candidato a diventare presidente della Commissione. Vedete, c'è qualcosa che ricorda la forma di governo parlamentare, no? Per cui noi andremo al voto sapendo che se votiamo quel partito, quello schieramento, poi vedremo come faranno i nomi, interessante, ci sarà un candidato di punta, candidato a diventare presidente della Commissione. E che tra l'altro potrebbe anche esserci la sorpresa di trovarci candidati nelle nostre votazioni, candidati che non sono italiani, che sarebbe una bellissima cosa poter votare per un non italiano. Pensate che bello. Poi c'è il Consiglio, che è l'organo intergovernativo, si chiama così tecnicamente, mentre il Parlamento è un organo democratico. Il Consiglio è un organo intergovernativo, cioè dentro ci sono i ministri. È fotografato sul Bundesrat tedesco, il Consiglio federale, vecchio istituto quasi feudale tedesco, in cui i ministri vanno in rappresentanza del proprio land, così i ministri in Europa vanno in rappresentanza del proprio governo, settore per competenza, settore per competenza. Non c'è una composizione fissa, ma la composizione dipende dall'ordine del giorno del Consiglio. Poi c'è la Commissione, che finora vi ho detto essere un organo esecutivo, diciamo pure così, infatti si chiama Commissione per questo, e quanto di più simile al governo esiste in Europa. La Commissione è composta da un commissario designato da ogni Stato, che però viene interrogato non è la parola bene, sottoposto a audizione dal Parlamento, per cui il Parlamento ascolta i candidati, perché i candidati poi dovrebbero ricoprire un certo ruolo, ed è successo che siano bocciati. Noi naturalmente abbiamo il record, nel senso che il primo ad essere bocciato è stato il professor Buttiglione, si chiamava proprio così, che era un ex democristiano, ex tutto, molto intriso dei suoi valori cristiani, e che era designato a ricoprire, fare il commissario per gli affari sociali, ed è stato convocato nel Parlamento, e il Parlamento gli ha chiesto: senta, ma lei dei matrimoni omosessuali che cosa pensa? E lui ha risposto: beh, l'omosessualità è una malattia e quindi può essere curato, certo che la famiglia è una cosa diversa. Grazie professore. E hanno bocciato. E altrettanto era successo alla candidata a fare il ministro dei trasporti ungherese, che non aveva rivelato particolari competenze geografiche. Interessante il meccanismo, perché così si è sviluppato una forma che noi non conosciamo in Italia di sistema parlamentare. Mentre in America le autorità, compresi i candidati della Corte Suprema, sono interrogati, sono sottoposti al advice and consent del Senato, per cui il Senato li ascolta e deve dare il consenso, e in Europa succede lo stesso. Noi in Italia no. In Italia nominiamo i ministri e scopriamo che sono stati nominati i ministri e diciamo: e questo chi è? Da dove viene? Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri qualcuno si è chiesto: ma scusi, ma lei da dove viene? È sicuro di essere se stesso? Nessuno l'ha mai visto. È inaudita questa cosa. Noi tutti i vertici dell'amministrazione vengono nominati dal governo o dal Parlamento, chi sia, ma senza un'audizione. Abbiamo bassi livelli di democrazia e ci permettiamo di dire che l'Europa ha un deficit democratico. L'Europa ha un deficit più che democratico politico, ma questo lo vedremo. L'Italia c'è un'ignoranza democratica. Noi abbiamo istituzioni democratiche, ma non abbiamo letto il manuale d'uso. Cioè quelle istruzioni minime, il foglietto anche di plastica che attacchi sulla lavatrice, dove quali pulsanti premere, quello non l'abbiamo letto. Abbiamo delle istituzioni democratiche, non sappiamo esattamente cosa farne. La Commissione ha un voto di fiducia e può essere sfiduciata dal Parlamento, ve li semplifico, insomma, la terminologia europea è più complicata, ma questo vi dà l'idea di come sia maturato il sistema europeo, che non è più quello atavico del niente. La Corte di Giustizia è composta da un giudice, c'è la Corte di Giustizia, poi c'è il Tribunale di Primo Grado e poi c'è l'Avvocatura Generale, e sono comunque tutti giudici nominati dagli Stati membri. Bene, questi organi possono emanare atti normativi derivati. Gli atti legislativi, come li chiama il Trattato di Lisbona, sono in tutto e per tutto delle leggi, atti fonti atto dell'ordinamento europeo. Poi vedremo che in Italia è un problema, ma questo è il tema di oggi. Di essi, atti normativi, alcuni fissano obiettivi che gli Stati devono attuare, le direttive, altri sono immediatamente applicabili, regolamenti, decisioni. Questo fatto di essere immediatamente applicabile è rivoluzionario, perché per la prima volta abbiamo un'organizzazione internazionale che detta leggi che si applicano direttamente negli Stati, senza passare la membrana della sovranità, senza essere recepiti. Le direttive devono essere recepite, però vedremo che questo è stato superato dalla Corte di Giustizia. Le direttive, per, come dire, trattato, devono essere recepite da un atto interno. Lo Stato vedrà con quale atto, questa è sua discrezionalità. Ma i regolamenti e le decisioni, che sono puntuali, tendenzialmente, i regolamenti sono leggi approvate in Europa con la procedura prevista nel Trattato europeo e hanno effetti immediati nel nostro ordinamento, per cui creano vincoli e diritti in capo a noi, che noi possiamo rivendicare o che possono essere rivendicati da altri nei nostri confronti. E questo è l'aspetto più rivoluzionario. Però La giurisprudenza riconosce che qualsiasi norma può, se incondizionata, avere effetti diretti, perché così si tutelano i diritti individuali. Questo è un passaggio che ieri non vi ho interamente spiegato. Mi ero fermato a illustrarvi la sentenza Costa-Enel, in cui è la sentenza Van Gend and Laws, in cui la Corte di Giustizia ha individuato questa teoria, questa dottrina. Le teorie elaborate dai giudici si chiamano dottrine. Questa dottrina per cui, così come il trattato crea conseguenze negative in campo ai singoli, che per esempio non possono concentrare le loro imprese, per esempio non possono farsi dare gli aiuti di Stato, perché violerebbe la concorrenza, così le normative europee creano diritti in capo ai singoli e questi diritti possono essere direttamente fatti valere di fronte al giudice nazionale. Era quello che ieri vi dicevo, è il private enforcement, o private, se volete la pronuncia americana, enforcement del diritto comunitario. Il diritto comunitario nasce nell'organizzazione internazionale e ha la sua mano armata, lo suo strumento di effettività nella procedura di infrazione. La Commissione procede contro uno Stato per mancato attuazione degli obblighi comunitari. Ma invece la Corte di Giustizia ha detto anche i privati possono bussare alla porta del giudice dicendo il mio Stato o quell'altro Stato non hanno attuato le norme comunitarie. E così rivendicano un proprio diritto. Questo diritto può nascere da qualsiasi atto. Per cui i regolamenti hanno la caratteristica, scritto nel vostro manuale, una bella parola, tipologica, a me piace questa cosa, caratteristica tipologica dell'atto di essere immediatamente applicabili, sono fatti per essere immediatamente applicati. Le direttive no, tantomeno lo è il trattato istitutivo, però questi atti possono nell'occasione avere effetti diretti, cioè possono creare in capo ai singoli dei diritti che possono essere azionati davanti al giudice. E questo è totalmente rivoluzionario. Questo ha cambiato il volto dell'Unione Europea. Adesso io sto, guardi, proprio arrivo. È il tema di oggi. Incondizionato, va bene, allora inverto l'ordine. Naturalmente non era questa. Insisto, sapevo che stava, e questo non è neanche, non è questa, spunterà a un certo momento, va bene, anche senza l'assistenza della slide che c'è qui dentro. Ecco che cosa è successo, non ho caricato di nuovo, niente di grave, niente di grave. Mi mancano delle slide perché non ho caricato il nuovo file delle lezioni. Allora, quando è che un giudice può riconoscere un diritto a un individuo in base al diritto comunitario. La Corte di giustizia ha detto che ci devono essere tre requisiti che sono diventati una specie di poesiole. La norma deve essere chiara, precisa e incondizionata. Che cosa vuol dire? Il vostro collega giustamente diceva: cosa vuol dire incondizionata? Incondizionata è l'unica cosa importante, perché una norma giuridica chiara e precisa non esiste in natura. Nulla è chiaro e preciso delle norme giuridiche. Le norme giuridiche vengono tirate fuori da disposizioni, le disposizioni saranno pure chiare, ma bisogna vedere se quella disposizione si può ricavare una norma che riguarda il caso. E questo è ovviamente un fatto di interpretazione. Qual è il problema? Il problema è che Tizio può rivendicare un diritto dal giudice se il giudice si trova nella situazione di avere una norma applicabile al caso. Questo è un problema del giudice, non è un problema della norma. Il giudice può applicare una norma al caso se è incondizionata, cioè se questa può essere applicata da un giudice nel corso di un giudizio e non ha bisogno invece di avere una attuazione amministrativa o un'attuazione politica. Capisco, e vi faccio due esempi. Chiara norma incondizionata, direttiva sulla pasta, caratteristiche del prodotto pasta asciutta, caratteristiche minime, norma finale della direttiva che dice: gli stati non possono ostacolare in alcun modo la commercializzazione sul loro territorio dei prodotti denominati pasta e corrispondenti a queste indicazioni. Questo, nella normale interpretazione che darebbe un giurista, è un divieto. I divieti sono tutti incondizionati. È vietato fumare, non c'è più il cartello è vietato fumare. Bellissimo, allora si può fumare. Il cartello è vietato fumare è un divieto ed è incondizionato. Quindi, Tizio che commercializza pasta e si trova un ostacolo in un mercato può rivolgersi al giudice di quel mercato per rimuovere, per far valere il divieto in quanto norma incondizionata. Generalmente accade che lui sia stato sanzionato o che abbia ricorso contro un provvedimento amministrativo che gli impedisce di svolgere la sua attività, va dal giudice competente e davanti al giudice competente dice: guardi che quella sanzione o quel divieto mi sono stati imposti in base a una legge che è contraria a una norma della direttiva che ha effetto diretto perché è un divieto incondizionato. Questo è il percorso che garantisce l'applicazione diretta delle norme europee, a prescindere da quello che è la fonte di questa norma. Può essere una direttiva, può essere un trattato. Nel vostro esempio, nel vostro manuale, c'è un caso che è intitolato Herr Müller cerca casa. Non si chiamava Herr Müller, ma mi piaceva che così è evidente. In realtà è un cittadino belga ed è un caso reale che ha deciso di trasferirsi in Italia per lavoro e si è stabilito, mi pare, forse in provincia di Modena. Cercava casa e è andato dal comune dicendo: ho scoperto che il comune dà degli alloggi popolari, edilizia sovvenzionata, delle possibilità di avere la prima casa. Come faccio? E l'impiegato gli ha detto: lei è belga? Può? E io: sì, sono belga. Lei non cittadino italiano? No. E allora non può avermi, perché la legge riserva questi benefici ai cittadini italiani. Il che tendenzialmente al legislatore viene da dire, no? È il problema del reddito di cittadinanza. tu introduci il reddito di cittadinanza per i cittadini italiani, puoi escludere i cittadini stranieri che vengono in Italia, che non sono tutti Erdmüller, sono anche zingari, che essendo cittadini rumeni, bulgari, croati o italiani, cittadini italiani sono cittadini italiani, ma vengono in Italia, puoi escluderli? La Corte di Giustizia ha detto no. Perché? Perché c'è una libertà di circolazione dei lavoratori e ha evinto da questa norma del trattato, da questa disposizione del trattato, una norma che dice che i lavoratori europei, comunitari che vengono in Italia devono essere trattati esattamente come lavoratori italiani, per cui i figli possono iscriversi all'asilo, le mogli possono avere l'assistenza sanitaria, tutta la famiglia può avere l'abbonamento scontato sugli autobus e lui può chiedere i contributi per la casa. Perché? Perché c'è un divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri e in quanto divieto è tassativo, non condizionato. Capite? È un brillantissimo ragionamento giuridico che dimostra anche la forza del ragionamento giuridico stesso. Questo è tutto frutto di un ragionamento della Corte di Giustizia. Chapeau! Hanno fatto giurisprudenza molto creativa, perché questo ha trasformato il mondo in qualche modo, no? Ha fatto fare un balzo in avanti all'integrazione europea. Immaginate se Erdmüller avesse dovuto fare un esposto alla Commissione e attendere che la Commissione facesse una procedura di infrazione e poi portasse l'Italia di fronte alla Corte di Giustizia, dove magari si costituivano tutti gli altri Stati membri dicendo ma no, questa è un'interpretazione che noi non accettiamo, e avrebbero fatto prevalere un principio intergovernativo e internazionalistico. Avrebbero trattato il problema di Erdmüller come un problema di diritto internazionale. Siamo noi stati a decidere cosa si fa e cosa non si fa. La Corte di Giustizia invece ha fatto un'operazione di grande creatività e di grande, come dire, autoattribuzione di potere, perché si è inventato un ordinamento giuridico che riguarda noi e ci dà limiti e ci dà diritti e ci dà strumenti per far vedere quei diritti. Ha rivoluzionato il concetto stesso di partenza dell'Unione Europea. E questo è un esempio di norma incondizionata, è un divieto. Se uno Stato non può discriminare, che altro c'è da dire? Che vuol dire che chi si sente discriminato va dal giudice e dice quello mi ha discriminato, e il giudice dice cattivo, 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 annulla l'atto e concede il beneficio richiesto. Esempio di norma invece condizionata, un'altra celebre sentenza Frankovic. Frankovic era dipendente di una ditta veneta che aveva chiuso, adesso non ricordo esattamente il caso, di Sesto, chiusura. C'era una norma europea, una direttiva, che diceva che gli stati sono obbligati, nel caso di concentrazioni, spostamenti, eccetera, crisi industriale, di introdurre forme di sostegno dei lavoratori che perdevano il lavoro. Frankovic si è rivolto al giudice, mi pare che fosse il Tribunale di Pordenone, dicendo voglio il contributo. E il giudice ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dicendo scusa, ma secondo te quella direttiva crea diritti direttamente efficaci? Ha norme direttamente applicabili, con un effetto diretto? E la Corte di Giustizia gli ha risposto no, ma no, perché non è incondizionata, perché spetta al governo italiano, allo Stato italiano, dire come si costruisce questa protezione del lavoro, dei lavoratori, con quale provvista finanziaria, con quali modalità procedurali, chi ha la competenza a distribuire questi soldi. Potrebbe essere l'INPS tramite i soliti strumenti che ha, no? Intervento. Per cui ci sono scelte amministrative, politico-amministrative, che condizionano la efficacia di questa direttiva. Quindi non è incondizionata e quindi non è direttamente applicabile. Poi ho aggiunto un'altra cosa, anch'essa rivoluzionaria, ma rivoluzionaria anche questa davvero, dicendo lo Stato però, se è inadempiente, è responsabile. Lo Stato sovrano è responsabile. Questo è come bestemmiare davanti al tabernacolo, capite? Lo Stato sovrano non può essere responsabile. Lo Stato è lo Stato, è sovrano sovrano. La sovranità è l'appellativo di Dio. Per cui dire che lo Stato è responsabile per non aver attuato una direttiva può avere un senso sul piano internazionale. Lo Stato è responsabile nei confronti dell'Unione Europea, ci sta. Ma che lo Stato sia responsabile nei confronti dei suoi cittadini, questa è una bestemmia. Cioè i cittadini possono agire contro lo Stato per chiedere il danno della mancata attuazione di una norma europea che garantiva un loro diritto. Il diritto non è immediatamente esigibile perché la norma non ha effetto diretto. Però, come sempre nel diritto, nel sistema giuridico, tu non puoi avere soddisfazione in forma specifica, puoi chiedere il danno. Se uno mi sottrae il telefonino, a parte che gli darei un premio, io glielo chiedo indietro, lui me lo restituisce e mi ha risarcito in forma specifica, mi ha dato il telefonino. Se lui nel frattempo l'ha sbattuto per terra e l'ha rotto, mi deve dare il danno. Allora il sistema europeo inventato dalla Corte di Giustizia, che ha una sua bella perfezione, quantomeno ha una sua pregevolezza estetica, dice che il cittadino è protetto perché ha diritti fissati nelle norme europee. La violazione di questi diritti da parte di uno Stato che non li strumenta, non fa gli atti di attuazione della direttiva, per esempio, o disapplica regolamenti, la tutela di questi diritti può essere in forma specifica tramite l'effetto diretto, perché l'effetto diretto non fa altro che dire al giudice: sì, tu hai il diritto, ecco qua, hai vinto la causa, io chiedo il contributo, io riconosco che hai il diritto di quel contributo e quindi la sentenza ti riconosce il contributo. In forma specifica io ti ho come dire, rimesso nell'integrità del tuo diritto. Se invece la norma non c'è effetto diretto, c'è la responsabilità dello Stato per danno, una forma di responsabilità aquiliana, di danno per inattuazione della normativa europea, e quindi tu sarai reintegrato non in forma specifica ma per rimborso del danno, risarcimento del danno. Fantastico, eh? Fantastico, cioè tenete presente l'importanza di questa giurisprudenza, anche come dire l'emblematicità. Per questo dico che ci sono sentenze della Corte di Giustizia che meriterebbero essere scritte nel libro rinnegato della giurisprudenza mondiale. Non tutte, certe volte sono proprio delle boiate, ma ce ne sono alcune che sono importanti non solo per il ragionamento, che non è mai è particolarmente affascinante, ma per il coraggio. La Corte di Giustizia è stato il motore dell'integrazione europea e continua a esserlo, e certe volte fa anche incavolare perché dice: scusa, dove stai andando? Ma queste sentenze, a partire dalla Duncan Laws e poi Costa Enel e poi Frankovic, ce ne sono qualcun'altra, sono sentenze che hanno cambiato il volto dell'ordinamento europeo, che non è più un ordinamento internazionale, ma è quello strano fractus che è stato l'ordinamento internazionale e un ordinamento compiutamente statuale. Non si sa bene dove collocarlo e la Corte di Giustizia sta forzando sempre la mano per renderlo un ordinamento di tipo statale. Ci sono discorsi lunghissimi da fare, ma non li farò. Cosa succede? Perché questo è il tema delle lezioni di oggi. Cosa succede nell'ordinamento italiano in considerazione di questa espansione dell'ordinamento europeo? E questo significa come si deve comportare il giudice italiano quando si trovi leggi italiane in contrasto con leggi europee, chiamiamole così. Come risolve questa antinomia? Vedete, siamo ritrovati nella vasca da bagno e in cui c'è uno strato melmoso un po' puzzolente che sono tutte le leggi italiane e gli altri atti italiani, e in più c'è questa parte ribollente di disposizioni che vengono dall'Europa. Il conflitto come si risolve? Se guardiamo la cosa sotto un profilo storico, verrebbe da ridere, perché la Corte Costituzionale ha dovuto dare una risposta, e la cosa che fa ridere innanzitutto è che questa risposta sia dovuta venire dalla Corte Costituzionale e non dal legislatore italiano. Il legislatore italiano non ha mai sprecato il suo fiato per regolare i rapporti tra l'ordinamento italiano e quello europeo. O lo ha fatto solo molto in là, e molto male probabilmente. E la Corte Costituzionale, per dire come si risolvono queste antinomie, ha applicato tutti i criteri. Cioè nel suo percorso, si chiama, c'è una terminologia usata in dottrina che è il cammino comunitario della Corte Costituzionale. Usano questa bella idea. Se voi battete in internet cammino comunitario troverete 1000 articoli, ma soprattutto vecchi, su questo percorso fatto dalla Corte Costituzionale. Ha seguito la questione dando risposte diverse man mano che le antinomie diventassero un vero problema. Perché all'inizio l'ordinamento europeo è un ordinamento molto distante da noi. Finché riguardava dogane e dazi, non aveva molti problemi di rapporti con le leggi italiane. Era un corpo nuovo che stava smantellando dazi e dogane. E la Corte Costituzionale ha detto: è semplice, si usa il criterio cronologico. Il nuovo corpo di regole europee entra in vigore e abroga le vecchie leggi incompatibili. E così è andato avanti per un po'. Poi la normativa europea è cominciata a diventare molto più pregnante, per cui abbiamo avuto dei casi in cui le leggi italiane andassero contro precedenti vincoli comunitari. E qui si poneva il problema, allora prevale per abrogazione la legge italiana? E la Corte di Giustizia avrebbe detto: ma voi siete scemi, la prevalenza deve essere il diritto europeo. E la Corte Costituzionale ha detto: sì, ci deve essere prevalenza del diritto europeo. E questo vuol dire che la legge italiana, che casualmente, raramente andasse contro norme europee, sarebbe incostituzionale. Andrebbe impugnata alla Corte Costituzionale. Applicazione del principio gerarchico. Il ragionamento era esattamente questo: una legge italiana che viola norme europee violerebbe indirettamente l'articolo 11 COST, Io ieri vi ho lasciato su un punto virgola, tra l'altro, dobbiamo riprendere quel punto virgola. E violerebbe l'articolo 11, perché l'articolo 11 è il fondamento dell'adesione dell'Italia all'organizzazione europea. Per cui la violazione di un atto europeo sarebbe indirettamente la violazione dell'articolo 11. Ragionamento tirato per i capelli e affermazione che le questioni si risolvevano col principio di gerarchia. C'è però un problema, anche questo è un problema storico. Alla fine degli anni 70 la Corte Costituzionale si trovò incastrata nell'unico processo penale intentato contro i ministri davanti alla Corte Costituzionale. Allora vigeva, poi è stata abrogata, è stata modificata, la norma costituzionale che riservava alla Corte Costituzionale informazione integrata, per cui accanto ai 15-16 togati ce n'erano 16 laici, gente come noi, che faceva un giurì penale che era competente a giudicare la responsabilità penale dei ministri per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Allora era scoppiato il grande scandalo Lockheed. Lockheed è una fabbrica americana di aerei militari, siamo sempre lì, che aveva ampiamente oliato i partiti, i ministri, le persone, e quindi c'era stato un grande scandalo, il primo scandalo grosso su, diciamo, Tangentopoli, ante litteram, e questo aveva incasinato la Corte Costituzionale, perché si è dovuta comportare come un giudice penale, per cui un sacco di imputati, in parte ministri, in parte no, che dovevano essere sentiti, che portavano i loro avvocati, che portavano le loro prove a discarico, la procura portava tutte le prove a carico e la Corte ha dovuto affrontare un lunghissimo processo. Conseguenza? Tilt. La Corte Costituzionale da, diciamo, gli anni 78-76 all'anno più o meno 85 ha accumulato un pregresso micidiale, per cui giudicava con anni di ritardo. Poi è arrivata la presidenza di Livio Paladin, che ha applicato un metodo nord-est, cioè proprio paf, e a ritmi di 1000 passasentenze all'anno hanno recuperato il pregresso, sentenze alcune imperdonabili, ma ha riportato la Corte a giudicare con quell'anno di ritardo che è decente, no? Sollevo oggi la questione ed è, se non è considerata particolarmente urgente, fra un anno avrà la sentenza, anche prima. Ma allora invece si trattava di aspettare 7-8 anni, il che significa che la legge italiana, in contrasto col diritto europeo, restava legge applicabile per 7-8 anni e poi finiva che la Corte Costituzionale la dichiarava illegittima, creando un effetto che vi spiegherò più avanti parlando delle sentenze della Corte. La Corte di Giustizia questo non lo poteva accettare, perché significava sospendere l'applicazione di norme europee per 7-8 anni. E allora la Corte Costituzionale ha inventato un nuovo criterio, che è il criterio della competenza, di cui io ancora non vi ho parlato, ma di cui parlerò dopo il caffè. Pausa.